vampiri, questi che lui chiama vampiri, si chiama vampiri perché non sopporta la luce del sole e aggrediscono l'umano, sembrano non avere coscienza né emozioni, non parlano, urlano solo.
Degli zombie là.
Assomigliano di più agli zombie, degli zombie che affetti da fotofobia, per dire.
Fotofobia, sì,
che
sì,
non
sì,
è,
sì.
Zombie fotofobici, sì. Robert Neville non è né un medico e non è neanche uno scienziato, ricordiamocelo, è un uomo comune. Però si dà da fare, decide di cercare un rimedio per questa malattia, quindi prende di giorno quando può andare in giro, raccoglie libri nella biblioteca, passa tutto il suo tempo a studiarli, è un autodidatta, cerca strumenti da laboratorio di medicina e di chimica, legge avidamente, fa esperimenti, mette su un laboratorio improvvisato a casa sua e capisce che il vampirismo, come è stato conosciuto nel passato e su cui sono stati scritti tanti racconti e romanzi, non è altro che quella malattia che in quel momento si è diffusa su tutta la Terra. Mm-hmm. E trova anche la spiegazione scientifica, è un batterio. Un batterio provoca quella malattia che nel corso dei secoli gli uomini hanno chiamato vampirismo. E può anche teoricamente trovare un antidoto che lui sta cercando. Si parla anche di aglio, questa la spiegazione che lui ha trovato, spiega anche perché chi è affetto da questa malattia non sopporta la vicinanza dell'aria.
Perché un antibatterico naturale, sì, potentissimo.
E infatti Robert Neville, intorno alla sua, oltre a inchiodare le asse alle finestre, appende anche cespi di aglio intorno alla sua casa, usa anche quello come difesa, mentre studia da solo l'antidoto per questa malattia, questa che abbiamo, il vampirismo, che finalmente lui ha scoperto che non è altro che una malattia. Passa un anno, mesi, giorno dopo giorno, mese dopo mese, passa un anno e incontra Ruth, una donna apparentemente normale. La donna le racconta di appartenere a un gruppo di sopravvissuti, lui non ha mai saputo che esistessero altri sopravvissuti. La donna gli racconta che appartiene a un gruppo di sopravvissuti che sono già contagiati, ma non sono completamente vampirizzati, sono ancora coscienti. Dopodiché usano dei farmaci con cui riescono a mantenere sotto controllo la malattia che hanno già contratto. Dopodiché Ruth stordisce Robert Neville e fugge. Al suo risveglio Robert Neville trova una lettera in cui Ruth lo prega di fuggire perché i vampiri, quelli del suo gruppo che sono ancora coscienti e hanno un embrione di struttura sociale, lo odiano perché lui, quando va in giro a cercare i vampiri per ucciderli, e tra l'altro li uccide secondo la tradizione, piantandogli un paletto nel cuore, perché secondo lui quello è l'unico modo con cui un vampiro può essere ucciso, e lo odiano e lo cercano per ucciderlo. Lui non ci crede, non fugge, viene catturato dai vampiri e lo portano in un posto. E qui Ruth ha una dove incontra Ruth, lo catturano, lo portano in un posto, incontra Ruth, rincontra Ruth, e lì è una sorpresa. Saltiamo alla fine del romanzo e vediamo questo, l'ultimo dialogo nel romanzo I Vampiri, originale Young Legend. Siamo al momento delle spiegazioni finali e vediamo anche qual è la novità di questo romanzo tra Robert Neville e Ruth.
Il sorriso di Neville era debole e distorto. La vostra società è davvero splendida, disse affannosamente. Chi sono quei gangster che sono venuti a prendermi? La vostra polizia municipale? Il suo sguardo era calmo. È cambiata, pensò ad un tratto. Le nuove società sono sempre primitive, lei gli rispose. Dovresti saperlo. In un certo modo siamo come un gruppo rivoluzionario che rientra in possesso della società con la violenza, è inevitabile. La violenza non ti è estranea, tu hai ucciso molte volte. Soltanto per sopravvivere. Esattamente per questo che uccidiamo, disse lei con calma, per sopravvivere. Non possiamo permettere ai morti di esistere al fianco dei vivi. I loro cervelli sono indeboliti, esistono per un solo scopo. Essi devono essere distrutti. Essendo una persona che uccideva i morti e i vivi, lo sai. Neville fece un profondo respiro e il dolore gli straziò il corpo. I suoi occhi erano induriti dalla sofferenza mentre tremava. Deve finire presto, pensò. Non potrei sopportarlo ancora. No, la morte non lo spaventava, non la capiva, ma non ne aveva nemmeno paura. Il dolore si calmò, le nubi scomparvero dai suoi occhi. Osservò il volto calmo della donna. Lo spero, disse, ma hai visto le loro facce quando uccidevano? Deglutì convulsamente. Gioia, mormorò, pura gioia. Il sorriso di Ruth era sottile e freddo. Era cambiata, pensò, completamente. Hai mai visto la tua faccia? Gli chiese. Quando uccidevi? Gli asciugò la fronte con il panno. Io l'ho vista, ricordi? Era spaventosa. E allora non stavi nemmeno uccidendo, stavi soltanto inseguendo me. Neville chiuse gli occhi. Perché la sto ascoltare, pensò. È diventata una stupida adepta di questa nuova violenza.
Questa è l'idea base di Richard Bateson. Sui vampiri esiste già a quest'epoca, siamo nel 1900, quando è stato scritto il romanzo.
Fino anni 50.
Sì, fino anni 50 esiste già una ricca letteratura, racconti e romanzi sui vampiri. La sua novità sono due le idee base di questo. Uno, l'inversione del numero. Non è più l'umanità che viene perseguitata da un vampiro o da pochi vampiri, ma un solo uomo in un mondo di vampiri che circondano lui.
Maremma.
Sì, questa è la prima cosa che si nota, però è la cosa che si nota di più, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è che lui è convinto di essere l'uomo normale assediato dai mostri e poi scopre con sua sorpresa, l'abbiamo già visto in questo dialogo, ma lui stenta a capirlo, che questi mostri in realtà si stanno facendo una vita per conto loro, non passano mica tutto il loro tempo a cercare di uccidere lui, cercano di uccidere lui, però nel frattempo hanno già costruito un embrione delle società,
di società future,
certo. Si ritengono normali, credono ecco. Dicono di essere normali e come tali si ritengono, non solo, ma mentre lui era assediato in casa e poi andava in giro a uccidere, loro intanto parlavano di lui come del mostro.
Il mostro, certo.
Dobbiamo difenderci dal mostro che di giorno va in giro e quando trova uno di noi isolato lo uccide. Lui non gliel'ha mai passato per
cosa
la testa.
Cos'è la normalità?
Non gliel'ha passato per la testa una cosa simile. E infatti lui dice, ma questi uccidono. E lui ti dice, e tu allora molto di più hai ucciso. Lui non l'ha ancora capito. Ormai dovrà morire. Ma saltiamo alla fine, però alla fine l'idea comincia a balenargli in testa. Balenargli in testa e saltiamo alla conclusione del romanzo che ci dice anche il senso del titolo originale.
Si aggrappò alla finestra e guardò fuori. La strada era piena di gente, si muovevano confusamente nella grigia luce del mattino. Il suono delle loro parole era simile al ronzio di un milione di insetti. Osservò quella gente con la mano sinistra dalle dita esangui aggrappata alle sbarre e gli occhi febbricitanti. Poi qualcuno lo vide. Per un momento ci fu un crescente brusio, alcune grida di sorpresa. Poi un improvviso silenzio, come se una pesante coperta fosse caduta sulle loro teste. Rimasero tutti con lo sguardo fisso verso di lui, con le bianche facce rivolte verso l'alto. E lui sostenne quegli sguardi. E di colpo pensò, ora sono io la normale. La normalità è un concetto di maggioranza, la norma di molti e non la norma di uno solo. Quel pensiero all'improvviso si fuse con quello che vedeva sulle loro facce. Timore, paura, orrore. E comprese che avevano paura di lui. Per loro lui era una terribile calamità che mai avevano veduta. Una calamità anche peggiore dell'infezione a cui si erano adattati. Lui era un invisibile spettro che lasciava quale prova della sua esistenza i corpi dissanguati dei loro cari. Capiva quello che provavano e non li odiava.
Non gli odiava che comincia a capire.
La normalità è la maggioranza. Occhio, mi tremano le gambe e i polsi a sentire queste cose.
Comincia a capire.
Sono
lui
terrorizzati da questi concetti.
A distanza di tanto tempo.
Sì, no, adesso più che mai. Poi è una roba che si potrebbe applicare a tanti discorsi attualissimi, dall'emigrazione all'alta velocità, il beneficio dei più, il volere dei molti, della maggioranza. Ragazzi, potremmo andare avanti, ma non ci allarghiamo.
Comunque Richard Matheson ammetterà che è notevole. Lui però il protagonista non li odiava, vuol dire che qualcuno comincia a capire.
Certo.
Io li consideravo i mostri, nel frattempo loro consideravano me il mostro e infatti per tutti i secoli precedenti e su cui esistono racconti e romanzi il vampiro è la leggenda, mentre invece lui scopre di essere lui la leggenda per i vampiri, quelli che lui chiama vampiri e che loro invece si ritengono normali. Certo. Io sono leggenda ha questo significato, il significato del titolo, lui scopre di essere lui una leggenda per i vampiri.
16:31 minuti, siete sui 105-250 di Radio 2000 Blackout. State ascoltando, era una notte buia e tempestosa di Riccardino Borgogno, oggi che si occupa di Richard Matheson. Eccoci.
Allora, naturalmente un romanzo così originale non poteva non attirare il cinema, e qualche tentativo fu fatto. Il primo tentativo fu fatto dalla casa di produzione, Hammer, per cui lo stesso Bazzo scrisse la sceneggiatura, che però non piacque alla casa editrice, alla casa di produzione, non se ne fece niente. Siamo arrivati al 1964, con cui invece una coproduzione italo-americana, sì, italo-americana, nel senso che ognuno mise qualcosa, l'Italia mise la città di Roma. Questo film si svolge, non mi ricordo se la nomina, però è inconfondibile, la città di Roma, quartiere Eur. E il titolo del film è L'ultimo uomo sulla terra, il regista è Ubaldo Ragola.
Sì, tra l'altro l'altro titolo è Vento di montagna, che non capisco veramente da dove diavolo arrivi.
Prima volta che lo vedo. E 1964 è in bianco e nero, il protagonista è Vincent Price, faccia nota per il film l'horror classico, il gotico. Qui, allora, anche qui comincia, l'inizio è sempre uguale, il protagonista vive solo nella sua casa barricata, con assi chiodati alle finestre e anche cespi di aglio tutto intorno. Passa le giornate a cercare roba da mangiare nei supermercati, deserti, tutti a sua disposizione, e a impalare e bruciare i vampiri che lui li trova. La prima differenza è la città, perché mentre invece nel romanzo non è una grande città, ma era un piccolo centro della California, qui invece è una grande città, ed è Roma. Il protagonista è uno scienziato, mentre invece nel romanzo era un autodidatta.
Sì.
E infatti lo vediamo nel film, in alcuni flashback, che ha una moglie e una figlia, si sta diffondendo questa epidemia, lui e il suo assistente e tutti gli altri medici di Roma, ma anche del mondo, stanno lottando contro questa epidemia che si sta avvicinando. Però loro capiscono che in questa epidemia c'è qualcosa che le autorità non nascondono, non ci dicono tutto.
Anche strano,
Infatti le autorità ordinano di non vietano di seppellire i morti, che devono essere consegnati alle forze armate, che li bruciano, e lui non capisce come mai. Muoiono contemporaneamente anche la moglie e la figlia. Nel film ci viene fatta vedere anche la moglie. Anche qui la storia comincia che è già tutto successo e lui è solo assediato. Però c'è un flashback in cui si vede il passato, in cui che si chiama Robert Morgan, gli hanno cambiato il nome. Robert Morgan si trova felice con la moglie e la figlia nella sua casetta, se non fosse che sta lottando insieme a tanti altri medici contro questa epidemia. Arriva il giorno che muore anche la figlia, lui esegue l'ordine e lo consegna all'autorità, che ne brucia del corpo. Poco dopo muore anche la moglie, questa volta disattende l'ordine, non la consegna e la seppellisce, perché lui crede che sia meglio così.
Poi magari si trova una cura, certo.
Sì, e la moglie invece si sveglia sotto forma di vampiro. Allora finalmente ha capito cos'è che le autorità nascondono, che è arrivata l'epidemia di vampirismo di massa. I morti si risvegliano sotto forma di vampiri, per quello che devono essere bruciati. Questa precauzione però non funziona, perché poi la maggior parte dell'umanità è morta, i pochi che non sono morti sono diventati vampiri. In questo caso sono vampiri che però hanno, come nel romanzo, non hanno né coscienza né emozioni. Si limitano ad assediare la casa di Robert Morgan, sanno dove abitano. Lui passa le notti in questa casa, assediato dalle urla disumane tutto intorno. Tra cui anche quella della sua moglie, da quella del suo assistente, dei suoi amici vicini di casa, che sono diventati vampiri. E le giornate, giorno dopo giorno, notte dopo notte, le passa a dare la caccia per uccidere, trafiggere con pali di legno i vampiri che di giorno...
Metodo classico.
Però deve trovarli, gira per la città di Roma per trovarli. Fino al giorno in cui scopre che c'è qualcun altro che dà la caccia ai vampiri, perché li trova piantati, conficcati, uccisi, con aste di ferro. Lui non usa aste di ferro. E infine incontra una donna. L'incontro della donna è una costante sia nel romanzo che anche in questo e nei film successivi. Incontra una donna. Lui apparentemente normale la invita a casa sua, lui però sospetta, come fa a esserci una donna normale in giro? Comincia a avere dei sospetti. Vediamo questo dialogo di Robert Morgan, interpretato da Vincent Price, e questa donna misteriosa, apparentemente sana, che lui ha incontrato, interpretata da Franca Bettoia.
Gli organismi infetti sono allergici all'aglio.
Credi che sia una di loro?
Lo sarai.
No, non è vero. Tu pensi così solamente perché io
non sono... Non puoi cambiare i fatti con le chiacchiere.
Fatti? Quali fatti? Perché mi sento male? Sono stata debole di stomaco per tutta la vita. Ho visto morire mio marito. Lo hanno fatto a pezzi davanti alla nostra casa. Da allora ho continuato a vagabondare. Di notte mi nascondevo. Mangiavo solo quello che trovavo. Stavo male. Malata di paura. Non potevo dormire. Mi hai picchiata. Mi hai trascinato in questa casa per forza. E come se non bastasse, mi porti davanti una treccia d'aglio. Me la fai annusare. E poi mi vieni a dire che sono infetta.
Dove vai?
Lasciami stare.
Non puoi uscire, è quasi buio.
Ho detto,
non puoi andare fuori. Tra poco sarà notte, la strada sarà piena di vampiri. Ma guarda, guarda fuori.
Non mi importa.
Prima devo esaminarti il sangue.
Non toccarmi. Non toccarmi. Non toccarmi.
Devi aver fame. Ti preparo qualcosa da mangiare.
E questo era il dialogo di quando lui trova, praticamente l'unica persona che ha ritrovato normale, pensa che sia normale.
In realtà, a partire anche lei gli rivela che esiste un gruppo di sopravvissuti che sono contagiati, sono ma non completamente vampirizzati, hanno conservato la coscienza, possono sono sì dei vampiri, ma sono vampiri coscienti, non sono quelli che vagano come zombie per la città. La storia prosegue, lei se ne va, lui viene catturato, come nel romanzo, viene catturato da questi... Gli altri, chiamiamoli gli altri, viene catturato dagli altri, lui, e siamo arrivati alla scena finale, lui ribadisce, urla la sua rivendicazione di essere il normale, che loro sono mostri, e arriviamo alla, questa è la conclusione, loro lo uccidono, lo trafiggono, che hanno, anche loro invece considerano un mostro lui, e questo più che tanti discorsi, ce lo rivela la frase finale della donna, quando lui muore. È morto, l'ultima frase che conclude il film.
Io posso salvarvi! Tutti! Non uccidetemi! Aspettate!
Fermi! Ha salvato la mia vita!
Siete dei mostri! Io solo potevo salvarvi! Io!
Robert!
Avevano paura di me. Paura di me, capisci? Paura di me, Ruth.
Non sapevano. Non c'è nulla da piangere. Siamo tutti salvi ora. Tutti salvi.
Siamo tutti salvi ora, non c'è più niente da piangere. Direi che questo la dice lunga allora su quello che...
In poche parole, meglio di tanti discorsi.
Meglio di tanti discorsi, sì. Assolutamente.
Tra l'altro questo il film comunque è il più fedele, lo dico subito, delle tre versioni cinematografiche la più fedele al romanzo è questa.
Sì, io ovviamente mi ricordo quello con Charlton Heston.
Che adesso daremo un'occhiata anche a quello, che a me tra l'altro piace, non ho detto che non
sì,
mi piace.
Anche perché incarna veramente la paranoia, forse la parte più paranoica, poi Charlton Heston voglio dire, l'ho sempre fatta apposta.
Sì, e poi siamo nel 1971, il film è stato fatto nel 71 e quindi siamo già agli elementi di critica e di contestazione sono più espliciti in quello di Occhi bianchi su Benedetta Terra con Charlton Heston, però come fedeltà al romanzo è questo in bianco e nero nel 1964 a Roma.
Tra l'altro Vincent Price viene ucciso, voi ovviamente non l'avete potuto vedere, ma lo trovate su YouTube tutto il film, con questa lancia di ferro sull'altare di una chiesa.
Sull'altare di una chiesa. E muore stupito, hanno paura di me.
Ma dove la pazzi?
Hanno paura di me. E nel romanzo non viene trovato il rimedio. Il Robin Nevitt del romanzo capisce cos'è il vampirismo, che non è altro che una malattia, come autodidatta, non è uno scienziato. ma non, cerca il rimedio ma non lo trova, il rimedio non viene trovato, mentre invece in questo film il rimedio lo trova, però non gli serve a niente, loro non lo vogliono, loro
certo. Sei tu l'alieno, sei tu il corpo estraneo,
non sentono nessun bisogno di essere curati,
voilà.
E passiamo al prossimo, prossima versione cinematografica.
Occhi bianchi sul pianeta Terra.
Sì, il titolo originale è The Omega Man, regista Boris Siegel. Stiamo attenti alle date. Il film è del 1971, ma è ambientato nel 1977. Il disastro è avvenuto nel 1975, ovvero 2 anni prima. Come si capisce dai calendari che sono appesi alle pareti.
Sì.
Luogo è Los Angeles, quindi di nuovo grande città, il protagonista si chiama di nuovo Robert Neville, gli hanno ridato il nome originale, è un medico militare, vive barricato nella sua casa, non usa paletti, in questo caso la differenza che salta agli occhi è qui non si parla di vampiri e di vampirismo, assolutamente per niente, infatti non usa i paletti ma usa solo il mitra, per di più con visore notturno, con bombe a mano e altri mezzi, gira di giorno in camionetta per cercare di sia da mangiare ai supermercati che per uccidere.
Sì, sembra un pochino già più un Rambo,
Sì, più un Rambo. La scena iniziale è uguale in tutti e 3 i film, la scena iniziale comincia con una strada deserta con la macchina in corsa, naturalmente cambia il modello dell'auto,
certo.
Per uccidere. E questa volta la causa è una guerra, ci dice che è scoppiata una guerra tra la Russia e la Cina, che poi è diventata, furono usate armi batteriologiche, un virus usato come arma batteriologica ha sterminato la maggioranza dell'umanità. I pochi che sono sopravvissuti non sono questa volta diventati vampiri e neanche zombie, sono coscienti, parlano, ragionano, sono organizzati. Sono albini e fotofobici, questi sì, hanno i capelli bianchi e non sopportano la luce
anche
del sole.
Gli occhi,
sì, hanno gli occhi bianchi. Sì. Si sentono normali e si chiamano la famiglia, almeno per quanto riguarda Los Angeles.
Che già qua mi richiama Charles Manson, no? The Family.
Si chiama The Family anche quella. E questa è la differenza però quindi mantiene rispetto al romanzo, pur avendo cambiato luogo, cambiata il fatto che è uno scienziato, cambiato, non si parla di vampiri, però mantiene 2 cose fondamentali, secondo me, del romanzo. Le 2 cose fondamentali è l'inversione dei ruoli. L'uomo normale di fronte ai mostri, certo, che non si sentono mostri.
Certo.
Che si sentono e si ritengono normali. Di nuovo lui al laboratorio in casa, cercano l'antidoto, crede di averlo trovato, loro non lo vogliono, non vedono perché. Come capiamo bene da questo dialogo che adesso vedremo. Hanno anche un'ideologia, questi gli altri, chiamiamoli così, The Family, di questo film, hanno anche un'ideologia che possiamo chiamarla di il fondamentalismo dell'ambiente. Sono contrari, combattono, contestano e criticano non la scienza come viene usata, ma la scienza in quanto tale, in quanto secondo loro la scienza in quanto tale ha provocato tutto quello che ha provocato. Avrebbero a disposizione...
Ah, questo è un bel argomento attuale,
è un'opinione, però loro hanno possiamo chiamarle dei verdi estremisti.
Sì, le luddisti a estrema potenza.
Non come viene usata, la scienza in quanto tale, avrebbero a disposizione...
Antimodernisti.
Infatti lo vediamo bene, avrebbero a disposizione armi da fuoco quante ne vogliono per espugnare la casa di Robert Neville, ma per principio non la usano, perché non vogliono far ripartire il ciclo maligno e demoniaco che ha portato l'umanità dove l'ha portata.
Voilà.
E devo dire che i fatti...
Gli danno ragione.
Devo dire. Vediamo adesso questo dialogo tra di loro. Sono coscienti e parlano. Tant'è vero che riescono anche ad avere dei scambi verbali. Quando parlano di riti proibiti, intende né più né meno di esperimenti scientifici. Riti proibiti.
Qui c'è Charlton Heston a confronto, che non mi ricordo con
Mattias, il capo della Mattias. Sì.
E tu allora quanti ne hai uccisi? 3 ieri. E in passato non si contano. Sei tu l'angelo della morte, dottore, non noi. Ha confessato tutto, fratelli. Massacri, uso di armi proibite, pratica di riti messi al bando. È uomo di scienza, di medicina, ha usato armi, macchinari, elettricità. Non ha subito il castigo e soprattutto non porta il marchio.
Quale marchio?
Fategli vedere, fratelli. Mostrategli le nostre bellezze. Questo è il nostro marchio, professor Neri. Il castigo che tu e tutti i tuoi simili ci avete inflitto. Sul principio abbiamo cercato di aiutarci l'uno con l'altro, noi che eravamo rimasti. Abbiamo messo un po' d'ordine, bruciato e seppellito cadaveri. Poi alla mente mi è affiorato il sospetto che eravamo condannati a questo lavoro. Seppellire i morti, bruciare il male rimasto, distruggere ciò che era pericoloso.
Siete dei barbari.
Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.
Pronti, Zachary? Siamo pronti, fratello.
Vabbè, è inquietante, però
bisogna dirlo, con questo
assolutamente
Mattias,
interessante.
Con questo Mattias si può non essere d'accordo, ma quando lui dice hai ucciso, hai massacrato,
non dice corbelleria.
È tutto vero, è tutto vero, lui ha ucciso. Lui, voi uccidete e tu allora tu ne hai uccisi molti di più. E si può discutere sulle motivazioni, però è vero.
Sì, poi sono presentati come una setta col cappuccio nero, sì, gli occhi bianchi, eccetera, eccetera, fratelli. Però al di là di quello
sono antimoderni, sì, hanno
non,
queste
non dicono cose che attualmente è fuori dal mondo, diciamo.
E c'entra anche qualcosa il fatto che siamo negli anni 70, in cui i contenuti di critica che abbiamo già visto nel romanzo qui si possono essere più espliciti. Aiuta molto la colonna sonora
di Ron Greiner,
sì, che mi ha tormentato per tutti gli anni successivi da quando ho visto questo film, quando non sapevo ancora chi era Richard Matheson. E arriviamo alla terza versione cinematografica, quella più recente, di cui non facciamo vedere dei dialoghi perché è la meno fedele,
quella che si allontana
più di tutti, del 2007. Il regista è Francis Lawrence, il protagonista è Will Smith, si chiama di nuovo Robert Neville, di nuovo un medico militare, di nuovo ha perso la moglie e la figlia, questa volta non per malattia ma per un incidente con l'elicottero. Hanno il morbo, qui non è una guerra, ma si chiama morbo di Crippen, che è stato un morbo geneticamente manipolato allo scopo di combattere il cancro, ma è sfuggito dal laboratorio e ha provocato questa epidemia. Lui si, la città è New York questa volta, gli altri, qui è il più lontano, sia dai contenuti ma anche dal senso del romanzo di Matheson. Gli altri sono esseri senza coscienza né parola, sono dei veri mostri, dei veri zombie, non sanno dov'è la casa di Robert Neville, mentre invece sia negli altri film che nel romanzo sanno dov'è, lì invece non sanno dov'è. Escono solo di notte, lui va in giro, c'ha il suo esperimento, compie esperimenti in laboratorio per cercare un antidoto.
Sì.
Non capiscono niente questi, urlano e basta. Sono violenti cannibali. Di nuovo incontri.
Sì, ma infatti è veramente il meno bello.
È il meno bello, sì. Dove c'è maggior numero di effetti speciali.
Sì, è la solita americanata in cui si presenta una realtà manichea,
sì,
c'è il bene da una parte, il male dall'altra, fine del film, nessuna contraddizione, nulla a cui pensare, effetti speciali, bombe, sangue.
Ricordiamoci che quando io parlo di fedeltà, è chiaro che il film è un'opera completamente diversa da un romanzo.
Sì, però lo spirito del romanzo.
Deve rimanere lo spirito del romanzo. Alcune cose sono, e anche la distanza di tempo, e anche quella è normale. Charlton Heston, quando è solo in casa, ascolta musica classica. Will Smith ascolta Bob Marley. Questo è normale perché è passato dell'epoca.
Ma
gli altri qui sono assolutamente sono degli zombie. Anche qui l'incontro con la donna è, questa è la costante di tutte le versioni cinematografiche. Mm-hmm. Anche qui incontro una donna che si chiama Anna, che gli dice che c'è una comunità di sopravvissuti nel Vermont. E lui però vuole continuare i suoi studi, trova l'antidoto e la casa viene spugnata da questi esseri che lui si sacrifica. eroicamente, fa esplodere la casa per permettere ad Anna, con un bambino, anche in questo caso c'è un bambino, fugge insieme all'antidoto e raggiunge la comunità dei sopravvissuti del Vermont portando con sé l'antidoto. E in questo caso diciamo che cambia anche completamente sia il senso del romanzo,
sì,
ma anche il senso del titolo.
Certo, certo. Allora, intanto c'è Chiara che ci chiede qual è il titolo del film di poco fa in bianco e nero del 71, e L'ultimo uomo della terra di Ubaldo Ragona. No, questo sì, è del, sì. 60, del 64.
Esattamente.
Quello del 71 invece, dunque, Omega Man.
E il titolo originale in Italia si chiama 1965 Occhi bianchi sul pianeta Terra.
Con Charlton Heston.
Charlton Heston, sì. Regia di Boris Siegel.
Scrivono anche, qualcun altro ci scrive bella storia.
Allora, il film di Lawrence, quello del 2007, quello che è più infedele, infatti si conclude in cui Anna raggiunge la comunità dei sopravvissuti portando con sé l'antidoto di Robert Neve, che si è eroicamente sacrificato per permettere la fuga, e si sente la voce fuori campo che dice: nel 2009 un virus letale distrusse la nostra civiltà e spinse il genere umano sull'orlo dell'estinzione. Il dottor Robert Neville dedicò la sua vita alla ricerca di una cura e alla ricostruzione dell'umanità. Il 9 settembre 2012 alle 8:49 di sera scoprì quella cura e alle 8:52 donò la sua vita per difenderla. Bello. Noi siamo il suo lascito. Lui è la leggenda, illumina l'oscurità.
Stravolto completamente tutto lo spirito del romanzo. Bravi.
A cominciare dal titolo.
Vabbè, l'America è l'altra di Will Smith, vabbè, ormai qualsiasi cosa fa quell'uomo, tanto fa cassetto, vabbè.
Però devo dire che c'è una curiosità che ho scoperto io in questi giorni mentre andavo a raccogliere tutte le informazioni. Esiste un finale alternativo.
Quest'ultimo,
sì, che non è stato.
Quindi ci dobbiamo aspettare un director's cut.
Beh, no, si può già vedere su YouTube. Io l'ho visto su YouTube e ve lo dico, solo pochi minuti. In cui si vede che Will Smith e Robert Neville ha trovato l'antidoto e sta iniettandolo alla femmina zombie che è nel suo laboratorio. In quel momento gli zombie rompono nella casa, tra cui davanti a tutti c'è li chiamo zombie perché non posso chiamarli vampiri.
Lo zombie.
Prima davanti a tutti. In quel momento Robert Neville ha un flash di comprensione, toglie la siringa dalla gola della donna zombie, la quale stava trasformandosi in umana, regredisce, torna a essere zombie. Dopodiché Robert Neville la consegna al maschio zombie, si abbracciano e si baciano e si avviano per uscire. Quindi, e lui dice anche sorry, perché non è doppio, mi sembra di aver capito. Ha capito. Questa reminiscenza, che loro stanno bene così, perché chi sono io per permettermi di curarli? E il film finisce, e dopodiché cambio di scena e si vede Robert Neville, che non è morto, in macchina insieme ad Anna, che fuggono verso fuori dalla città. Non si vede che raggiungono la comunità dei sopravvissuti. Quindi rimane il dubbio se la comunità dei sopravvissuti
esiste.
E se esiste davvero, lo lascio in dubbio. Questo è il finale aperto. Peccato, questo non era mica male come finale.
Sì, però poco hollywoodiano.
Sì, poco hollywoodiano. Però per curiosità ve lo dico.
Ci chiedono anche il titolo del romanzo da cui è tratto tutta la saga
il titolo. Allora, qui il romanzo originale si chiama I Am Legend, che letteralmente significa Io sono leggenda. È stato pubblicato per molti anni in italiano con il titolo I vampiri. Però dopo, soprattutto dopo l'ultimo successo, però sempre ripubblicato, quindi si trova.
Certo.
Però dopo l'ultimo romanzo, è stato dopo l'ultima versione cinematografica, credo che sia stato ripubblicato col titolo Io sono leggenda. Quindi se chiedete, potete chiedere I vampiri o potete anche chiedere Io sono leggenda, tranquillamente.
Dunque, Dunque, visto che siamo in chiusura, beh, speriamo di non avervi annoiato, ma insomma ce n'erano di cose interessanti da dire. Io devo dire anche una cosa proprio mia, che questa cosa sulla normalità agli alieni mi ricorda anche una delle poche saghe dei film sui supereroi al cinema, è quello degli X-Men, che sono, trovo particolarmente interessante, perché quando c'è anche lì la storia sulla medicina che potrebbe curarli, e lì c'è un po' la discussione su cos'è la normalità, perché dobbiamo curarci, cos'è essere normali, che è la cosa che intriga di più secondo me in questo tipo di letteratura di cinema.
Sono d'accordo con te. Chi sei tu per dire?
Quanti sono i normali? Com'è che si decide chi è la normalità?
Perché devo curarmi? Curati tu. Sì, sono d'accordo.
Ultima cosa da citare assolutamente anche in termini di trasmissione per quanto riguarda Matheson, che insomma ci può richiamare alla mente dei più qualcosa di celebre, è Duel.
E qui parliamo del Matheson sceneggiatore cinematografico. Quando Spielberg, che non era ancora Spielberg, infatti questo è il suo primo film.
È il primo film di Spielberg.
Io mi immagino la scena, che chiede una sceneggiatura a Richard Madden, gli chiede: scusami, io sono all'inizio, non posso spendere tanto, fai qualcosa che si spenda poco. Lui: va bene, se è così, ci serve soltanto un'automobile e un camion.
Sì, devo dire che tra l'altro la cosa è assolutamente riuscita. Beh, insomma, poi come i grandi cuochi si riconoscono dal fatto di cucinare bene un uovo sodo, devo dire che Spielberg in Duel ha dimostrato già dall'inizio tutte le sue ottime capacità di dare molto con poco.
Siamo creare
tutti bravi a fare un bel piatto con la ragosta,
angoscia, terrore. Terrore,
sì, suspense,
senza thriller, mostri verdi, niente.
Certo, senza tanti mezzi ci sono delle cose assolutamente. Vogliamo passare quel breve dialogo che è illuminante.
Il protagonista, anzi no, non è il protagonista, è l'unico personaggio.
L'unico personaggio, sì, perché poi anche i dialoghi, voglio dire, sono assolutamente scarsi.
Minimali,
sì.
C'è un breve flashback, la moglie la si vede in un flashback quando lui telefona. È un uomo normale, un compenso viaggiatore che comincia una sua normale già lavoro, deve fare il suo giro, il suo consueto giro. Vai. Si sta fermando per telefonare alla moglie, da cui si capisce che è una famiglia normale. Normali guai, problemi quelli che hanno tutte le famiglie.
Centralino, vorrei chiamare il 659-0716 a carico del ricevente. Dave Mann, e chiamo dal 238-2098. Grazie. Oh, scusi. Tesoro. Sono io.
Che ti è successo? Hai avuto un incidente?
No, non ho avuto nessun incidente.
Allora che ti prende?
Non mi prende niente, è solo che... Insomma, volevo soltanto chiederti scusa.
Non c'è bisogno che ti scusi.
Lo so che non ce n'è bisogno, ma volevo farlo lo stesso. Quando sono uscito stamattina tu dormivi, e così adesso ho telefonato per dirti che mi dispiace per ieri sera.
Io non ne voglio nemmeno parlare.
Beh, tu non credi che sarebbe meglio?
No, perché se ne parliamo ci rimettiamo a litigare e non vorrai ricominciare, vero? Io non ne ho nessuna intenzione.
Ma che cosa vorresti da me?
Lascia perdere.
Un momento. Lo so cosa vorresti da me. Vorresti che io, insomma, secondo te io dovrei andare a cercare Steve Anderson per prenderlo a cazzotti sul muso o roba del genere?
No, non dico questo. Però credo che almeno ieri sera potevi dirgli qualcosa. Dico, dopotutto lui mi ha messo le mani addosso davanti a tutti gli invitati.
Oh, andiamo tesoro.
Va bene, d'accordo. Tornerai a casa per le 6:30.
Ok, quel dialogo con la moglie che va avanti, siamo all'inizio del film, quando comincia a incrociare il camion.
Il camion, di cui
lui è il camionista, è il camion.
Infatti non viene mai visto in faccia il camionista e non viene data spiegazione. Non, saltiamo la trama perché penso che sia nota. Sì, questo camionista cerca per tutto il film di ucciderlo. E lì si libera facendolo precipitare in un burrone. Però questo è l'essenziale, non viene data nessuna è un pazzo, ce l'ha con lui, l'ha scambiato per un altro, perché? È un alieno, non viene data, e non è necessario, perché l'attenzione è sulla psicologia dell'uomo normale, l'uomo comune che si trova di punto in bianco, problemi, battibecchi con la moglie, che si trova in una situazione
di assoluta paranoia senza motivo.
Sì, e infatti Questo film è duale del 1972, regista Steven Spielberg, che non era Steven Spielberg, che noi conosciamo, è proprio il suo primo film, infatti aveva Spese all'osso, soggetto di Richard Matheson da un suo racconto, che ha scritto anche la sceneggiatura. Il protagonista che noi abbiamo sentito adesso, non l'abbiamo visto, è dunque Dennis Weaver, il protagonista, anzi protagonista, insisto, è l'unico personaggio.
L'unica persona che si vede.
Sì, e qui purtroppo ci sarebbe molte altre cose da dire, però credo che abbiate capito qual è lo stile di Richard Madden. Che altro dire? Scrisse una sceneggiatura anche per Hitchcock, per il film Gli Uccelli, hai presente Mario?
Ah, però, assolutamente sì.
Che però Hitchcock non utilizzò.
Non utilizzò.
Perché lui ha concepito una sceneggiatura in cui gli uccelli non si vedono mai. E invece poi, infatti, Hitchcock ne ha poi usato un'altra. Sarebbe stato interessante vederla, perché lui si concentra sulle persone e non sull'effetto fuori campo.
Assolutamente.
Collaborò a, realizzò molti episodi di I confini della realtà. L'abbiamo.
E questo sì, penso, sì. Tutti e,
sì, e scrisse anche alcuni episodi della serie Alfred Hitchcock presenta. Per altri racconti e romanzi che ce ne sono, dovremmo aspettare un'altra, li rimandiamo un'altra puntata. Spero di non avere andato.
17.02 minuti, noi chiudiamo qua, purtroppo dopo, per adesso non c'è nessuno, vi lasciamo al bobinone. Noi Riccardo ci risentiamo, ci rivediamo assolutamente mercoledì prossimo. Sappiamo già di cosa si parla?
No, non ho idea.
Sarà una sorpresa, va bene, vi sorprenderemo. Andatevi a cercare i podcast sul sito della radio di Radio Blackout, 105.250. È arrivato un sostituto? Copriamo un buco? No, niente così. Va bene, signori, rimanete qua, tra non moltissimo, magari qualcuno arriverà a non annoiarvi con la bobina.
Sempre su 105.250, grazie
Mario. Mille, buona giornata a tutti. Reach the stars, fly a fantasy.